strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La primavera dell'auto torna a fiorire. Dopo i rallentamenti di mercato dell'ultimo periodo, ad aprile le immatricolazioni sono tornate a crescere, attestandosi intorno alle 135.000 unità. Un buon più 7,5% rispetto allo stesso mese del 2023, un discreto segnale di incoraggiamento per un settore che è ancora in attesa del nuovo sistema di incentivazione. Il primo quadrimestre dell'anno si chiude dunque con il segno positivo, ma il segno meno resta indelebile in confronto al pre-Covid, meno 17%. E mentre il mercato del nuovo, al netto del gap ancora non sanato con il 2019, si riprende dalla piccola frenata di marzo, il mercato dell'usato cresce senza intoppi. Ad aprile ci sono stati più di 446.000 trasferimenti di proprietà che hanno portato il settore ad un più 20% rispetto allo stesso mese del 2023. Buono anche il consuntivo quadrimestrale, le auto di seconda mano si confermano in crescita rispetto allo stesso periodo gennaio-aprile dello scorso anno. Tutto piuttosto bene? Beh, invece no, perché mentre il mercato generale tiene, quello delle auto elettriche non solo non cresce come sarebbe auspicabile, visto che il 2035 è praticamente dietro l'angolo, ma addirittura rallenta. E se la flessione si registra sui numeri già molto piccoli come quelli dello scorso anno, allora c'è davvero da preoccuparsi. Ma ascoltiamo i dettagli nella nostra scheda.
Il mercato italiano delle auto elettriche continua a rallentare, segnando ad aprile 2024 un nuovo dato negativo, meno 20,5%. Una tendenza al ribasso che ha fatto calare un market share, quello delle vetture a batterie, già esiguo in partenza. Se l'anno scorso la quota di auto fuel electric sfiorava il 4%, con le frenate degli ultimi mesi è scesa addirittura al 2,3%. Il primo quadrimestre dell'anno fa meglio, ma davvero di poco. Tra gennaio e aprile, le vetture elettriche registrate in Italia sono state circa 16.000, in calo del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una quota di mercato pari al 2,8%. Come sottolineato da Motus E, l'associazione nazionale che riunisce i player della mobilità elettrica, a giocare un ruolo fondamentale in questo calo è la questione ecobonus. Gli annunci di nuovi incentivi, ancora non entrati in vigore, starebbero dunque bloccando le vendite.
Abbiamo parlato di auto nuove, di auto usate ed elettriche, mancano all'appello le auto storiche. Sapete che, almeno stando a quanto afferma il Codacons, solo il 20% delle auto d'epoca lo è davvero? Il restante 80% risulterebbe invece quotidianamente usato per assolvere alle normali funzioni da mezzo di trasporto, come accade per esempio ad alcuni furgoni in effettivo esercizio. L'Associazione per la tutela dei consumatori ha quindi annunciato un esposto all'antitrust, alla Corte dei Conti e al Ministero dei Trasporti, ipotizzando anche un danno per l'erario. Potremmo quindi parlare di una possibile truffa delle auto storiche, mentre quella sui ricambi è ben più che una possibilità. Nei giorni scorsi, infatti, la Guardia di Finanza ha sequestrato in provincia di Torino più di 500.000 ricambi contraffatti. I componenti erano prodotti in due diverse fabbriche piemontesi, ben strutturate e con moltissime linee di produzione. Fari puntati dunque sui ricambi che, come ribadiamo spesso in trasmissione, devono essere sempre originali. E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo a parlare di auto perché parliamo dell'Automotive Dealer Day, l'evento dedicato al mondo dei dealer, ormai diventato una occasione per fare il punto sullo stato dell'arte della mobilità in Italia. La kermesse, che come al solito sarà organizzata da Quintegia, si terrà la prossima settimana a Verona Fiere dal 14 al 16 maggio, ma con qualche novità rispetto al passato, novità delle quali parliamo parliamo questa sera in compagnia di Alessandro Dalbon, vicepresidente Dealer e Industry Solutions e board member di Quintegia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Massimo, grazie a te, grazie a voi.
Allora, questa nuova edizione innanzitutto porta con sé un trasloco. Cosa cambia?
Abbiamo deciso che esattamente come il perimetro della mobilità si sta estendendo, è raggiunto il momento di estendere i nostri spazi a nostra volta. E quindi ci sposteremo sempre nell'ambito di Verona Fiere, ci sposteremo dal Pala Expo nei nuovi spazi, nei padiglioni 11 e 12, con più di 100 aziende e 8 sale per il consueto programma contenuti di Automotive Day.
A proposito di questo programma di contenuti, che come ogni anno sarà sicuramente estremamente ricco con tutta una serie di incontri B2B, soprattutto fra aziende, come si strutturerà il format della kermesse?
Allora, il format tradizionalmente ha sempre poggiato le sue basi, e lo farà e continuerà a farlo, sul programma contenuti che tu citavi. Un programma contenuti che, oltre agli studi che Quintegia stessa propone sulla densità e la struttura delle reti, la soddisfazione di queste reti nei confronti dei propri IM, l'evoluzione delle tendenze dei consumatori, si allargherà e inserirà ulteriori temi di estrema attualità all'interno del proprio programma. Una grande novità sarà in particolare il Mobility Landscape Study, che approfondirà nuovi aspetti del business legati alla micromobilità e ad ulteriori studi legati allo stato dell'arte verso l'elettrificazione, gli aspetti del formato di agenzia e l'impatto dei new brands, in particolare quelli provenienti dall'estremo oriente, sul nostro mercato.
Un impatto, come dire, che si sta valutando tra l'altro con molta attenzione, quindi un dibattito sicuramente interessante. Qual è il taglio che verrà dato a tutti questi contenuti, a tutti questi argomenti?
L'allargamento del perimetro che ti dicevo prima è un allargamento che non è solo fisico. In questo senso noi cercheremo di dargli un taglio sempre più internazionale. Infatti l'impatto dell'estremo oriente non riguarda solo i confini del nostro paese, ma riguarda l'intera Europa e riguarda anche gli Stati Uniti stessi in qualche modo. Infatti avremo la possibilità di ospitare dealer e testimonianze provenienti sia da questo paese che da molti altri paesi europei come Olanda, Turchia, Portogallo e Spagna, cercando quindi di dargli una visione prospettica molto più ampia e molto più ricca di confronti e di stimoli per queste sfide che tutto il sistema distributivo si sta trovando ad affrontare.
Tra l'altro ci sarà, tra le tante iniziative, anche un premio dedicato alle start-up innovative del settore, che ci piace menzionare anche perché è stata coinvolta la redazione di Radio 24 in questo premio.
Assolutamente, è il terzo anno di questo premio. Siamo molto contenti di aver fatto questa scelta perché negli anni passati, nelle prime due edizioni, le startup vincitrici si sono confermate, si sono consolidate, e una di esse è diventata a tutti gli effetti uno sponsor con grande soddisfazione di Automotive Dealer Day. L'altra ha stabilito relazioni con aziende che ha incontrato lì, proprio a menzione del networking, della forza del networking che l'evento genera. E anche quest'anno 9 di loro parteciperanno alla competizione che, oltre al voto della giuria della quale avete fatto parte voi, prevederà anche il voto di tutti i partecipanti con la premiazione poi il giovedì mattina.
Certo. Dalbon, siamo in chiusura. Qual è in questo momento lo stato di salute del mondo italiano dei dealer? Cioè, con quale animo i concessionari italiani arriveranno a questo appuntamento di Verona?
Noi crediamo che lo stato d'animo sia uno stato d'animo che li vede reagire di fronte ai cambiamenti. Molti di loro si sono consolidati, sono maturati, stanno diventando, se non sono già diventati, grandi aziende a tutti gli effetti, con manager capaci al loro interno e in grado di vedere oltre gli orizzonti delle quattro ruote tradizionalmente come lo conosciamo e addirittura oltre i confini nazionali, con l'augurio di diventare protagonisti, sempre più protagonisti, del mercato della distribuzione.
Certo. Un augurio che assolutamente ci sentiamo di condividere. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Allora, appuntamento a Verona Fiere dal 14 al 16 maggio con l'Automotive Dealer Day. Ringraziamo e salutiamo il nostro primo ospite, Alessandro Dalbon, vicepresidente Dealer Industry Solutions, per quanto riguarda questa manifestazione. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. In realtà oggi ci occupiamo di una casa davvero particolare, perché parleremo di Dallara in compagnia di Andrea Pontremoli, AD di Dallara. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel mondo delle competizioni, e parleremo anche, come abbiamo fatto del resto durante la settimana, di una recente competizione ad Abu Dhabi che ha visto protagoniste proprio le auto italiane. A tra poco.
Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi non dedichiamo ad una casa costruttrice, come dire, tradizionale, ma ad un vanto del Made in Italy, perché parliamo di Dallara e lo facciamo in compagnia dell'AD Andrea Pontremoli. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera.
Allora, abbiamo visto la Dallara protagonista qualche settimana fa ad Abu Dhabi per la prima Autonomous Racing League, una vera e propria competizione per veicoli da Formula 1, ma con una particolarità: sono guidate queste auto da sensori e dall'intelligenza artificiale. Uno spettacolo incredibile. La Dallara ha fornito tutte le vetture della competizione, così come del resto parlava italiano anche gran parte della componentistica di bordo di queste auto, grazie ad aziende come Meccanica 42 e Danisi. Come è andata secondo voi? Qual è stato il risultato di questa esperienza per Dallara?
È stata veramente per noi un'emozione, prima di tutto, perché questa è una storia che parte da qualche anno fa, da 3 anni fa, negli Stati Uniti, dove abbiamo fatto le prime competizioni con auto a guida autonoma utilizzando le IndyCar, le auto che corrono a Indianapolis, il famoso 500 miglia di Indianapolis, e dove lì avevamo stabilito il record di velocità, oltre 300 km all'ora con una macchina a guida autonoma. Ad Abu Dhabi abbiamo fatto uno step ulteriore, si è cominciato a mettere diverse macchine in pista che competevano tra di loro, quindi si è alzato ulteriormente il livello delle auto a guida autonoma, e poi si è fatta anche una simil competizione, però arriverà ad essere una competizione molto presto, tra l'umano e l'intelligenza artificiale, dove si utilizzava la stessa macchina, che era la nostra Dallara Super Formula. Quindi questa macchina è stata utilizzata dal pilota, e dall'altra parte avevamo un pilota che sensorizzava la macchina, quindi quello che il computer vede, che sono i sensori, i radar, le telecamere, e poi era stata attuata con 4 attuatori, uno che girava lo sterzo, uno che accelerava, uno che frenava e uno che cambiava le marce. Quindi la macchina è stata data con tutto questo standard. Quello che dovevano fare i team era disegnare, progettare gli algoritmi.
Certo.
Prendevano i sensori e poi attuavano la macchina.
Quindi la vera sfida era sostanzialmente sul software, tanto per, come dire, generalizzare e semplificare il tutto. Tra le altre cose, lei parlava dei team, ben 2 degli 8 team erano italiani, uno del Politecnico di Milano, uno di Modena, e del resto la Motor Valley italiana non poteva non essere presenti. 2 team che tra l'altro hanno dominato sia le qualifiche sia le prove, purtroppo sono stati un po' più sfortunati nella fase fase finale della gara, con due piccoli incidenti che però saranno sicuramente utili per capire come migliorare ancora di più le prestazioni di queste auto. Ma come diceva lei, la vera novità è stata vedere quattro auto insieme in pista che gareggiavano e che quindi riuscivano a leggere il percorso, ma anche gli ostacoli che si paravano davanti a loro. Quindi, come diceva lei, uno step successivo verso la guida autonoma.
Ed è una cosa ancora di più, perché io ho un passato da informatico, essendo stato l'amministratore delegato di IBM e avendo fatto 27 anni sui computer, quello che è successo è che abbiamo chiesto al computer, all'intelligenza artificiale, di fare qualcosa che è tipicamente umano, che è quello: quando io faccio un sorpasso mi prendo un rischio. Ecco, far prendere un rischio a un computer è veramente una frontiera incredibile, perché io devo decidere di andare oltre i parametri che sta utilizzando chi sta davanti a me, e quindi vuol dire che mi sto prendendo un rischio. Ecco, come programmare questo rischio senza poi avere l'incidente che vuol dire che sei andato oltre il limite è stata veramente la sfida, ed è stato impressionante vedere questi ragazzi, e come ha detto giustamente, tantissima Italia, ma veramente tanta, in questi gruppi che poi hanno dominato. Ed è stata anche un'altra cosa interessante: c'era tutto il mondo, c'erano gli Stati Uniti, c'era Singapore, c'era la Cina, ma gli europei erano una spanna sopra, e secondo me è dato dal nostro sistema universitario.
Un sistema che si è rilevato ancora una volta vincente in questa occasione. Ma continuiamo a parlare di Dallara, azienda nata nel 72 a Varano dei Melegari, grazie all'intuizione dell'ingegner Giampaolo Dallara, che è ancora, come dire, operativo all'interno dell'azienda e dà il suo supporto per la crescita di questa casa. Una casa che sta puntando sull'uomo, sicuramente. Non dimentichiamo che all'interno della Motor Valley l'incidenza del costo del personale è di circa il 40%, quindi è molto più alto rispetto ad una casa tradizionale. E state puntando anche sulle donne e sulle ragazze. Come?
Sicuramente lavorando molto sulla parte che noi chiamiamo digital twin. Quindi noi, prima di fare un'auto, adesso le dico molto banalmente, ma per fare un'auto ci mettiamo circa 9 mesi, 8 mesi sono in digitale, quindi programmazione, e solo 1 mese nella produzione. Ecco, questi 8 mesi che sono in digitale non c'è più bisogno della forza fisica dell'uomo, ma c'è bisogno dell'intelletto e della capacità anche di mettere insieme discipline molto diverse. Quindi devo dire che le donne hanno questa veramente capacità di tenere insieme tante cose molto diverse. E poi, lavorando sulla leggerezza, noi utilizziamo essenzialmente la fibra di carbonio, e anche nel produrre il telaio di formula, come abbiamo fatto qualche giorno fa, fatto tutto, progettato e fatto da donne, c'è bisogno di una grande manualità tipo le sarte, no? Perché la fibra di carbonio è praticamente un tessuto che viene proprio messo su degli stampi, e ha bisogno di una grandissima manualità tipica delle sarte, delle mani femminili, e quindi anche qui le donne hanno un passo in più. E il fatto di aver fatto per la prima volta un telaio completamente fatto dalle donne, era un'ottantina che hanno lavorato sia nella progettazione che poi nella realizzazione, è stato per noi un qualcosa di importante.
L'innovazione è fondamentale, del resto la Motor Valley è la patria dell'innovazione, della tecnologia, dell'automotive in Italia. Su quali progetti in particolare state lavorando?
Ma noi lavoriamo essenzialmente sul motorsport, perché è attraverso la competizione che ti pone la difficoltà. Noi diciamo scherzando, ma è molto vero, che la competizione è solo due scelte: o vinci o impari. E la competizione per noi è un modo per imparare dai migliori del mondo, perché quando perdi poi ti devi confrontare e impari. La seconda cosa è prendere quello che abbiamo imparato in questo campo e cercarlo di portarlo nella vita di tutti i giorni. Quindi lavoriamo come consulenza sui grandi gruppi che vanno da Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Bugatti, tutto il mondo, e stiamo portando anche queste tecnologie sull'aerospazio, quindi il nostro cliente ormai da 8 anni è SpaceX, quindi siamo andati nella missione con l'astronauta Villa Day proprio un mese fa negli Stati Uniti, e c'era una parte di esperimenti italiani sulla navicella Crew Dragon che è andata su a gennaio.
Insomma, un pezzo di Italia che si sposta nel mondo e che ovviamente porta i valori del Made in Italy su tutti i mercati mondiali, un pezzo d'Italia che ovviamente noi continueremo a seguire con grande attenzione. Termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite Andrea Pontremoli, AD di Dallara. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.